www.redigio.it e la storia continua. Cina, la lunga marcia. Il vecchio Yuan abbandona il trono. Sono passati 15 anni dal pronunciamento di Wuchang, che segnò l'inizio della fine dell'impero cinese, e si combatte di nuovo nel triangolo di città che prende il nome di Wuhan. Il 6 settembre 1925 un piccolo corpo di spedizione attraversa lo Yangtze e si impadronisce sulla riva nord di Hanyang, la città industriale. Dopo 4 giorni, Angkor si arrende senza resistenza. Wuchang, invece, benché sia situata sulla riva sud, resiste. Si tenta un attacco simultaneo alle nove porte, ma gli assalitori sono respinti. Le mura sono così massicce che l'artiglieria di campagna degli assedianti non riesce a aprirvi brecce. Ma il 10 ottobre Wuchang si arrende per fame. Nel 1911 le truppe che avevano attaccato queste 3 città provenivano dal nord. Nel 1925-26 gli assalitori arrivano invece dal sud. E l'esercito del 1911 cercava di soffocare una rivoluzione repubblicana. Quella del 1926 porta alla rivoluzione vittoriosa a nord dello Yangtze. L'esercito del 1911 era comandato da un generale Manciù. Quello del 1926 è agli ordini del figlio di un contadino cinese, Chiang Kai-shek. 15 anni. Dal 1914 la prima guerra mondiale è giunta anche in Cina. I giapponesi, alleati degli inglesi, si sono impadroniti della base tedesca di Kaohsiung, strappando quel germoglio di impero coloniale che Guglielmo II aveva seminato nello Shantung. La Repubblica Cinese ha soltanto 3 anni di vita, ma ha già il suo presidente, Sun Yat-sen, che è in esilio, e l'ex generale imperiale Yuan Shikai si è nominato presidente a vita. Il 18 gennaio 1915 il barone Yoki Eki, ministro plenipotenziario giapponese a Pechino, ha chiesto udienza al presidente a vita. Gli presenta un documento diplomatico conosciuto sotto il nome di 21 domande. Il Giappone annuncia la sua intenzione di sostituirsi alla Germania in tutti i privilegi di cui essa godeva in Cina. Reclama inoltre l'estensione dei suoi diritti in Manciuria e nel Fujian, il territorio che sta di fronte a Formosa, possedimento giapponese fin dal 1895. Il governo cinese è invitato a riservare ai giapponesi tutti i posti di consigliere politico, finanziario e militare, e si deve impegnare a non fare alcuna concessione a potenze straniere senza il consenso dell'imperatore del Giappone. L'insensata Europa nel frattempo si sta dilaniando e le potenze coalizzate contro la Germania accarezzano l'idea di portare sui loro campi di battaglia i piccoli soldati giapponesi. Per la Cina, dunque, questo non è il momento più adatto per chiedere loro aiuto contro il Giappone. Yuan Shikai si rivolge allora verso gli Stati Uniti. 15 anni prima, il segretario di Stato John Hay ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero riconosciuto alcuna limitazione imposta da potenze straniere alla sovranità cinese. Il segretario di Stato del momento, Robert Lansing, non rinnega i principi del suo predecessore. Ma, scrive al suo rappresentante a Pechino, sarebbe estremamente donchisciottesco impegnare gli Stati Uniti nella controversia internazionale per l'integrità territoriale della Cina. E minacciata di guerra dal Giappone, non aiutata da nessuno, la Cina deve accettare la maggior parte delle pretese giapponesi. Yan Shekai si dibatte in gravissime difficoltà e crede di scongiurarle assumendo il titolo che fu per tanti secoli legato alla grandezza della Cina. Il 1 gennaio 1916 un decreto firmato Yuan Shekai fa di Yuan Shekai capitano di Ventura e imperatore di Hung Xian. Ma Yuan non è Napoleone. È un vecchio obeso, con le gambe gonfie, malato di gotta. 83 giorni dopo è costretto ad abdicare e un mese più tardi muore, inconsolabile. E la Cina sprofonda nell'anarchia. I signori della guerra diventano sempre più potenti. Ufficialmente, costoro sono i governatori militari delle province. In realtà sono feudatari che si trasformano spesso in banditi da strada. Caratteristica a tutti è una insubordinazione più o meno totale, più o meno aperta, più o meno permanente nei confronti del governo centrale. Il loro potere declina nei periodi di stabilità e prospera quando il governo centrale è debole. Chiang Tsolin, Wu Peifu, Feng Huxiang, Yan Xishang, Liu Xing, Chen Qitang, An Fuchu, Tuan Qichu, Chiang Tung Shan, sono una serie di nomi impronunciabili e difficilissimi da ricordare, ed è un peccato, perché questi personaggi, i signori della guerra cinesi, del primo quarto del secolo XX, non sono da meno dei condottieri rinascimentali europei. Molti di loro sono uomini giganteschi. Feng Hu Xiang era alto più di 1,95 m, e Chiang Tzu Shan più di 2 metri, e provengono dalle più diverse estrazioni sociali. Il grande Chiang Tsolin, dittatore della Manciuria, è ex pastore, mentre Wu Peifu, uomo di lettere, e scrive elegie per consolarsi delle sue disfatte. Quasi tutti sono grandi gaudenti, dediti alle perversioni più raffinate e strane, ma non mancano gli asceti che si dice non abbiano nemmeno l'arem. Feng, ad esempio, convertitosi al cristianesimo, battezza tutta la sua armata spruzzandola in massa con un idrante da pompieri. Chen, tiranno del Kwantung, e Liu, tiranno del Sichuan, sono invece belve, viziose e sanguinarie, gente abituata a infliggere supplizi terribili. Yan, che regna sullo Shanxi dopo il 1911, è soprannominato il governatore modello perché apre strade, costruisce scuole e vieta l'uso dell'oppio. In genere, del resto, ai signori della guerra la guerra non piace affatto e la fanno il meno possibile. Si servono dei loro eserciti, orde di cenciosi, saccheggiatori, per arricchirsi taglieggiando i contadini. Per loro le truppe sono un capitale da amministrare nel modo più redditizio. La Cina è sempre più debole, ma le potenze occidentali cercano ugualmente di coinvolgerla nella loro guerra. Pechino si divide fra interventisti e anti-interventisti. Un vecchio generale anti-interventista mette sul trono un'altra volta Pu Yi, imperatore bambino, che ora ha 10 anni. Ma in capo a 15 giorni un giovane generale interventista rovescia il vecchio generale, detronizza Puyi e porta così la Cina a fianco dell'intesa contro la Germania, in quella che viene chiamata l'alleanza dei paesi civili in lotta contro le barbarie. Ed è il 14 agosto del 1917. Sun Yat-sen è appena tornato dal Giappone, dove ha sposato la seconda figlia del banchiere Sung. Telegrafa al premier britannico, Lloyd George, per dirgli che il suo paese non può partecipare alla guerra europea. La Cina è ancora bambina. Se dichiara guerra alla Germania, può succedere che le masse, incapaci di distinguere tra le nazionalità, si diano al massacro di tutti gli europei. Il suo appello resta inascoltato. Sun Yat-sen costituisce allora a Canton un governo secessionista che proclama la propria neutralità nel conflitto mondiale e nomina Sun Yat-sen suo generalissimo. Ma Sun, poco dopo, alle glorie incerte di Canton, preferisce la tranquillità di una libreria in Rue Molière nella concessione francese di Shanghai. Gli interventisti sperano di far sedere anche la Cina al tavolo della pace. Inviano in Francia 200.000 lavoratori, la metà dei quali morirà di tubercolosi e di nostalgia. Ma al momento della pace gli uomini si rifanno il mondo a Versailles, ricambiando questo contributo cinese alla vittoria, concedendo alla delegazione della Cina di intervenire qualche volta nelle discussioni, ma soltanto con funzioni consultive. Il memorandum cinese per l'abrogazione del trattato delle 21 domande imposto dal Giappone non è nemmeno preso in considerazione. I delegati di Pechino si lamentano: ma siamo stati vostri alleati e voi ci trattate come nemici. Ma non riescono a far cambiare una virgola del trattato di pace. L'eco di questi fatti provoca in Cina reazioni inaspettate. I vecchi europei residenti in Cina, gli Old China Hands, hanno sempre sostenuto che i cinesi sono troppo individualisti per scaldarsi per qualche cosa che vada oltre il loro interesse diretto e personale. Restano quindi stupefatti quando il 4 maggio del 1919 in tutte le città della Cina 20 milioni di persone partecipano a manifestazioni di protesta contro i vincitori della Prima Guerra Mondiale. Il boicottaggio generale delle merci europee fa perdere agli imperatori milioni di dollari. Mai più la Cina ritornerà ad essere quella che era stata prima del 4 maggio del 1919. Esplode l'amaro risentimento contro le potenze occidentali, proprio mentre la rivoluzione russa spezza un'altra volta la solidarietà degli uomini bianchi, dopo la grande frattura del 1914. Su Yat-sen coglie al volo l'occasione, con il consueto tempismo. Già il 1 agosto del 1918, quando si nascondeva ancora nella piccola libreria di Rue Molière, aveva mandato una lettera a Cicerin, commissario del popolo agli esteri del nuovo Stato sovietico, inneggiando all'avvento in Russia di un governo di operai e di contadini. Cicerin si era affrettato a rispondere a quella lontana voce cinese, forse la prima che giungesse ai bolscevici al di là del cerchio di orrore che allora li divideva dal mondo. Gli scopi delle nostre due rivoluzioni, aveva scritto a Sun, sono gli stessi, ma non è vero. Il programma di Sun Yat-sen è una democrazia borghese di sinistra ed egli sceglie la cooperazione con i soviet soltanto perché non ha altra alternativa. www.redigio.it e la storia continua.